Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo arrivati alla puntata 889 di Latinoamericano, corrispondente al 24 agosto 2023. In questa puntata, che si dedicherà in primo luogo a quello che è successo in Haiti, dove c'è stata una forte ondata di violenza fra il 13 e il 15 agosto di quest'anno, quindi stiamo parlando di un paio di settimane fa soltanto, che ha provocato, sentite questa cifra, 10.000 rifugiati, ma non è che sono andati in altri paesi, sono andati a finire a Port-au-Prince, la capitale haitiana, e venivano da una città abbastanza vicina. Quindi questa gente civile che sono vittime delle bande armate e della violenza, e quindi questo sarà il primo degli argomenti, mentre che dopo ci occuperemo della musica, ci rilassiamo un po' complice che siamo ancora ad agosto, e sentiremo musica che arriva dal Messico con un direttore di orchestra proprio messicano. Dunque, però, dicevo, il primo tema che ci occupa oggi qua al Latinoamericano è la violenza in Haiti. Noi, per avere più informazione su questi fatti di violenza, abbiamo sentito lo scorso fine settimana Roberto Codazzi. Lui è un cooperante e curatore del libro Haiti, il terremoto senza fine, edito da People. Codazzi ci descriveva qual è la banda che ha provocato tanta violenza e il successivo spostamento verso la capitale di ben 10.000 haitiani. E questo Roberto Codazzi ci rispondeva.
Allora, parliamo di una delle tante bande che sono attive ad Haiti negli ultimi 3 anni, perlomeno, ma anche prima. Alcune di queste sono nate da gruppi della Polizia Nazionale che si sono staccati, altri invece sono sempre stati legati al narcotraffico oppure a gruppi politici di estremisti. In particolare in questo momento parliamo di una guerra tra mafie, tra bande, perché CAFMOR, che vuol dire appunto incrocio in francese, è un punto strategico per il controllo delle vie di comunicazione che collega Port-au-Prince con il sud di Haiti. Quindi chi controlla quello snodo controlla poi buona parte dei traffici di merce che arrivano e escono dalla capitale. Per cui in questo momento è proprio una guerra tra bande per il controllo delle vie di transito. Haiti ormai è completamente in mano a bande armate, con la protezione civile, l'esercito haitiano che riesce a malapena controllare alcuni quartieri di Port-au-Prince. Per dare idea della grandezza di questa guerra tra bande, basta ricordare che qualche mese fa una di queste bande aveva preso il controllo dell'unico scalo portuale della nazione in grado di far attraccare le petroliere, e quindi per un mese e mezzo Haiti non ha avuto petrolio. C'è stata una grandissima crisi con i distributori completamente vuoti e questa banda che controllava lo scalo portuale.
Tu parli, Roberto Codazzi, la guerra è fra banda, però parlando di questo episodio di violenza, parla di una banda in particolare, il Gran Ravi.
Sì, esatto, nel senso che è una banda che non era presente in quel quartiere e che è entrata in maniera molto forte per controllare il territorio. Prima c'era un'altra banda. Sono gruppi che nascono, si evolvono, muoiono nel giro di qualche mese, si fondono, si dividono. È una situazione di totale anarchia anche all'interno delle stesse bande. Qualcuno di loro si presenta come rivoluzionario, quindi ha anche un minimo di velleità politica. In realtà sono appunto gruppi armati che per lo più vivono di furti, di distruzione, del controllo del territorio, ma soprattutto dei rapporti con il narcotraffico internazionale, perché Haiti è diventata di fatto un hub di smistamento per le droghe che arrivano dal Sud America dirette verso gli Stati Uniti e Canada.
Beh, questo è sicuramente un altro dato che la distingue, che la situazione haitiana rispetto ad altri paesi latinoamericani, perché uno pensa all'ideologia, comunisti, paramilitari, qua l'ideologia evidentemente non c'entra niente, è tutto una delinquenza comune.
Sì, esatto, non c'è un retropensiero politico davanti a questi gruppi. Appunto, nel momento in cui qualche leader riesce ad avere più visibilità, prova a vendersi come difensore del popolo, ma in realtà sono semplicemente dei criminali e come tali vengono anche visti dalla popolazione. Nel 2023 ci sono stati circa 2.400 morti provocati dalle bande armate ad Haiti. Di questi però 350 si calcola siano membri delle bande stesse che sono linciati dalla popolazione. Questo perché diciamo, l'effetto a specchio della presenza delle bande armate è quella che la popolazione si sta organizzando in gruppi di vigilantes e quindi quando riescono a isolare e a colpire alcuni membri delle bande li uccidono sul posto.
Ecco, ma è strategico. Che posto è questo? Vicino alla capitale, ricordiamo.
Sì, è strategico perché è il grande incrocio delle vie di comunicazione che portano da Port-au-Prince verso il sud, quindi la penisola, Jacmel e le altre città, e poi invece verso est portano alla Repubblica Dominicana che dista solo una quarantina di chilometri in quel punto. Per cui diciamo, chi controlla Carrefour controlla un po' il trasporto via terra, almeno di metà di quello che entra e esce da Port-au-Prince. Questo controllo è spietato. Vi faccio un esempio: nel 2021 c'era stato un grosso terremoto nel sud di Haiti, con oltre 2.000 persone che sono rimaste uccise. In quell'epoca la comunità internazionale si era mobilitata per far arrivare degli aiuti umanitari nelle zone colpite dal terremoto, aiuti che arrivavano a Port-au-Prince e poi da lì dovevano appunto recarsi al sud. Per poter far arrivare gli aiuti al sud, sono dovuti andare a patti con le bande che controllavano Carrefour per poter permettere il passaggio dietro il pagamento, naturalmente, degli aiuti umanitari per il sud, perché altrimenti non esiste una strada alternativa.
E oggi ad agosto 2023 la principale motivazione è il narcotraffico o ci sono altri interessi in gioco?
No, in questo momento le grandi potenze internazionali hanno perso interesse ad Haiti. In passato era stato un po' un terreno di scontro politico fra Stati Uniti e Venezuela e Brasile, in qualche modo, per il controllo dell'area, della regione. In questo momento, con la crisi venezuelana e con il cambio di governo negli Stati Uniti, nessuno è più interessato. Tant'è che sono mesi e mesi che il Consiglio di sicurezza dell'ONU continua a riunirsi per parlare di Haiti. Tutti chiedono che ci sia un contingente internazionale che possa in qualche modo fare un'azione di stabilizzazione del paese. Nessuno Stato vuole prendersi l'onere di guidarlo. Il Brasile, perché era già stato alla guida del contingente ONU che era dal 2004 presente a Haiti, con risultati pessimi. Gli Stati Uniti perché non vedono nessun interesse militare o strategico e gli altri paesi della regione non hanno invece la forza per poterlo fare. La notizia di Ferragosto, quindi proprio di questi ultimi giorni, è che il Kenya sembra aver dato la disponibilità a guidare un contingente internazionale. In questi giorni, nei prossimi giorni, dovrebbe arrivare una delegazione keniota da Haiti proprio per fare un po' un primo sopralluogo della situazione e capire se effettivamente possa esserci questa possibilità.
Ti è venuto in mente a Roberto Codazzi perché un paese come il Kenya, così lontano, si preoccupa di questa situazione?
Allora, in parte c'è un legame in qualche modo di sangue, no? Perché gli haitiani discendono tutti dalle popolazioni africane deportate nel 1500-1600 dal centro Africa e in qualche modo il Kenya si riconosce come patria di origine di parte della popolazione haitiana. E in parte invece credo che abbia un po' a che fare con le aspirazioni a livello internazionale che il governo del Kenya in questo momento vuole un riconoscimento. E quindi poter guidare una missione ONU potrebbe essere in qualche modo un'occasione di visibilità internazionale.
Possiamo pensare che al di là del caso specifico del Kenya, l'Haiti è vittima, diciamo così, dell'anarchia? e che è lasciata abbandonata al proprio destino, la comunità internazionale?
Sicuramente la comunità internazionale da diversi anni che non rifiuta di mettere la testa sulla questione haitiana, cioè dire che gli haitiani con le loro dispute politiche interne non aiutano sicuramente questa situazione e non invitano a farsi aiutare. Diciamo che la grande vittima di questo disinteresse, oltre alla popolazione haitiana, è la Repubblica Dominicana, che condividendo con Haiti l'altra metà dell'isola, in questi anni ha visto dei flussi migratori molto molto grossi e anche la presenza di alcuni gruppi delle bande armate haitiane che in qualche momento sconfinano in Repubblica Dominicana per avere un po' una base di appoggio, e questo sta creando un grossissimo problema in Repubblica Dominicana, che neanche questo problema viene affrontato dalla comunità internazionale, per cui il governo dominicano un po' fatica, però sta cercando di fare delle contromisure, ma è assolutamente da solo.
Sì, e va ricordato che non soltanto la Repubblica Dominicana, ma anche in minor proporzione, però pure i flussi migratori che vanno dal Messico, dal Centro America, negli Stati Uniti, fra tante nazionalità ci sono pure gli haitiani, giusto Roberto?
Esatto, tant'è che gli haitiani sono stati inseriti dall'amministrazione Biden in quel gruppo di cinque paesi, che ha anche Cuba, Venezuela, Nicaragua, non mi ricordo qual era il quinto, che non possono entrare negli Stati Uniti, ovvero queste persone, se entrano negli Stati Uniti in forma illegale, avranno a vita vietato il visto regolare, cosa che invece non succede per tutti gli altri paesi del mondo. Questo a indicare proprio come siano un problema anche numerico, addirittura per gli Stati Uniti.
Perfetto, io ringrazio tantissimo Roberto Codazzi, il ricordo cooperante e curatore del libro Haiti, Il terremoto senza fine, edito da People, per portarci informazione che di solito molto spesso viene dimenticata dai mezzi di informazione tradizionale, per parlare di un paese come l'Haiti così dimenticato. Grazie mille e buon lavoro Roberto.
Grazie mille, buon lavoro a voi.
Gentile ascoltatore, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano. Adesso ci rilassiamo un po' perché l'altro tema che ci occupa oggi è la musica. Sapete che a Latinoamericano la musica da sempre è un elemento centrale, per questo sempre diciamo informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina, il nostro slogan. E oggi sono molto contento perché posso dare il benvenuto, ridare il benvenuto dopo un po' di tempo che non lo sentivamo, a Ángel Ramírez. Ángel Ramírez, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera, è sempre un piacere partecipare a questa bellissima trasmissione.
Ángel è direttore dell'Orchestra Giovanile del Veneto e dell'Ensemble di chitarre dell'Orchestra Giovanile del Veneto. Il suo forte sicuramente è la chitarra. Adesso sentiamo alcuni brani. Il primo si chiama Canción Mixteca, è interpretato con Laura Romo. Vogliamo parlare di qualcosa su questo tema, per piacere?
Sì, allora, la canzone Mixteca, che è una canzone rappresentativa del sud del Messico, è quasi come viene considerato quasi un secondo inno nazionale, perché è una canzone che parla di uno che parte da questa zona e si trova lontano, quindi fa anche un po' memoria delle proprie radici. Questa canzone, in questa versione, è nata durante la pandemia con una bravissima cantante che si chiama Laura Romo. Lei canta con il coro del Principato di Monaco, e lei ha cantato in diversi teatri anche in Italia. Noi non ci siamo mai visti, però, siccome c'era questo problema di restare sempre chiusi, ci siamo sentiti tramite Facebook. E io, ascoltando un suo video, ho cercato di mettere insieme il suo canto con la mia chitarra, ed è così quello che potrete ascoltare è il risultato di, diciamo, di questa edizione, di questa versione di Canzone Mixteca.
Quindi è interessante quello che tu dici anche come una specie di secondo inno messicano, ma perché è molto popolare, chiunque la conosce in Messico questa canzone?
Sì, è molto molto conosciuta. Chiunque l'ascolta all'estero la canta sicuramente, perché tutti la conoscono.
Sentito Canzone Mixteca della voce di Laura Romo. Il secondo brano che sentiremo è Llorona, un brano molto conosciuto, io lo conosco da sempre, sentito diverse versioni di questo brano, ma perché non lo presenti te, per piacere?
Sì, sì, allora questa canzone, diciamo che ci sono tantissime interpretazioni. Quello che l'ha fatta conoscere di più sono stati diversi film, tra cui Frida, e diverse interpretazioni. Come cantanti possiamo parlare su Chavela Vargas, che è una cantante che è sempre, diciamo, si è fatta rappresentante della musica messicana, perché lei era molto, molto appassionata, e anche lei si sentiva molto messicana, anche se non è nata in Messico, però diciamo che ha sempre vissuto, la sua anima era messicana. E questa canzone, come quella precedente, diciamo che è stata già un pochino più pianificata, sempre con Laura Romo, e diciamo che l'amalgama è venuta già un pochino meglio, perché appunto era già pianificata, eravamo ancora in chiusura dalla pandemia, però forse era l'unico modo di poter fare musica d'insieme. La tradizione popolare ci regala tantissime strofe di questa canzone, che ci parla appunto di questo personaggio, e tante volte si parla di spiriti o di questa signora che va in cerca dei suoi figli, anche se in realtà questa, diciamo che è la leggenda, perché poi nella canzone in realtà non parla mai dei figli che va a cercare, sono quelle vicende un pochino popolari. Lei, la canzone in realtà parla di altre cose, però quello che è certo è che è una donna che piange per un motivo.
Oh,
Abbiamo appena ascoltato La Llorona con Ángel Ramírez in chitarra e Laura Romo nella voce. Adesso sentiamo qualcosa di più strumentale. Cielo estrellato, cielo stellato sarebbe la traduzione. A te la parola, Ángel.
Sì, allora io ho scritto alcuni metodi di chitarra e questo brano nasce già nella necessità di far imparare, diciamo, un'impostazione già più tecnica ai miei allievi, e si introduce anche un po' la parte armonica, quindi approfondiscono su quello che è la teoria della musica. E c'è lo stellato, l'ho chiamata così perché è un pezzo che tratta di disegnare questo cielo così stellato. Quando uno l'ascolta sembra che ci siano queste stelle che luccicano nel cielo. Oltre a questo brano ce ne sono altri, però questo in particolare è uno di quelli che apprezzo io tanto, ma anche i miei allievi.
Ascoltatore, siete all'ascolto di Latinoamericano e dall'altra parte della linea ci risponde il chitarrista Ángel Ramírez. Ecco Ángel, passiamo a un altro tema che è Crepuscolo. Puoi presentare in società questo brano che ascolteremo adesso?
Sì, Crepuscolo fa sempre parte di questa raccolta di studi dedicati ai miei allievi di chitarra. E anche questo, come cielo stellato, tante volte io cerco con questi studi non dico disegnare, ma in un certo senso sì, perché per loro suonare questi pezzi, oltre ad avere un'impronta tecnica come interpretazione, anche per loro è un riferimento in più, cercare di capire, non so, o un evento di qualsiasi tipo, in questo caso un fenomeno, diciamo, naturale come il crepuscolo. Quindi anche da questo punto di vista loro cercano di dare un'impronta anche di colori a quello che stanno suonando, ed è una cosa, diciamo, che a loro li impegna, e anche questo è molto apprezzato dai miei allievi.
Oltre ai tuoi allievi, hai avuto l'opportunità anche di farlo sentire al pubblico in generale?
Sì, perché di questo brano addirittura mi è stato chiesto di fare un arrangiamento, ho adattato questo brano per farlo insegnare presso una scuola elementare. Logicamente loro non facevano chitarra, quindi oltre a questo, alla chitarra che suonava, ho fatto una piccola orchestrazione e ho inserito una melodia che combaciava perfettamente con quello che suonava la chitarra. Quindi erano quasi come un dialogo tra flauto dolce e chitarra, e questo anche è stato molto apprezzato da tutti i genitori di questi bambini che frequentavano questa scuola elementare.
Allora, io non te l'ho chiesto, Angel, però potresti definire con un stile in particolare questi brani che stiamo sentendo oggi?
In realtà, diciamo che non c'è molto da definire. Io dirò che semplicemente su molti brani che scrivo c'è sempre, come dicevo prima, quasi come un'impronta quasi da disegno, no? Per dare un senso a quello che si trova sulla melodia. Tante volte io penso a delle immagini, a dei quadri o appunto fenomeni naturali per scrivere i miei brani. Poi logicamente penso sempre al contesto su cui devo scrivere. E ne ho altri che parlano un pochino cioè cercano di ricreare questi ambienti di queste immagini che io vedo prima di scrivere i brani, cioè ciò che mi ispira. Poi la musica messicana, cioè quella che si conosce, non tutte, però una buona parte di queste canzoni, io penso all'epoca del cinema messicano, l'epoca d'oro, no? Negli anni 50, 60, quando c'erano le canzoni di Pedro Infante, di Jorge Negrete, molte di queste canzoni sono nate anche in un contorno cinematografico, perché dedicati questi temi alle scene di questi film, che poi sono diventate delle canzoni molto conosciute grazie a questo metodo di diffusione.
E il bolero oggi è diffuso, penso alla figura di Armando Manzanero, ma non solo, no?
Sì. Logicamente con la sua impronta messicana, perché il bolero logicamente è arrivato da Cuba, dalla Repubblica Dominicana, però in Messico prende questa impronta un po' particolare che ha dato ognuno dei diversi compositori, come hai citato appunto Armando Manzanero, però ce ne sono tanti altri, però ognuno ha dato la sua impronta sia per la forma di scrivere i testi, ma rispettando, diciamo, la struttura musicale del bolero originale.
Benissimo, come avevo detto prima, adesso sì, lo ripeto, sentiremo Crepuscolo sempre con le corde di Ángel Ramírez. Andiamo avanti con questa puntata del Latinoamericano di giovedì 24 agosto. Ángel Ramírez, adesso sentiamo un altro brano, non l'unico cui titolo è in inglese, Into the Close. Ci puoi raccontare questo brano e perché il titolo è in inglese?
Il titolo in inglese perché è nato in una situazione un po' particolare. Allora, questo brano è nato per un duetto di chitarre, erano due dei miei allievi, che semplicemente loro nella loro fase, diciamo, di apprendimento, nel percorso didattico, erano un po' distratti. Quindi io li consideravo degli allievi un po' che erano sempre tra le nuvole.
Ah.
Allora, non ho voluto dare un titolo così evidente e per quello ho preferito dare un titolo in inglese. Potevo anche farlo in spagnolo, però loro hanno preferito questo titolo in inglese perché forse era un pochino, possiamo chiamarlo un pochino chic, no? Per loro era una cosa particolare. Però il brano è piaciuto e anche questo l'ho inserito in questa raccolta di studi. Per uno dei miei metodi in questa versione e per farlo avere anche a loro in modo che lo potessero ascoltare dopo averlo imparato, ho inserito oltre alle due chitarre anche alcune percussioni in modo che diventasse un pochino più accattivante all'ascolto e hanno apprezzato, devo dirlo, hanno gradito molto questa versione.
Adesso il nuovo brano che ascoltiamo, sempre sotto le corde di Ángel Ramírez, è Ropero. Ropero che sarebbe armadio, no? La traduzione.
Sì, questo brano fa parte della mia infanzia perché questa canzone è di Francisco Gabilondo Soler, che in Messico si faceva chiamare Cricri. Allora lui scriveva canzoni per bambini, lui era un musicista bravissimo che riusciva a mettere i suoi testi, che erano fantastici, con una musica diversa da quella che era la musica infantile. Era una musica elaborata, scritta molto bene, che però nonostante quella difficoltà che potrebbe rappresentare un brano di musica classica, entrava molto facilmente nelle orecchie dei bambini e anche delle famiglie messicane. E il Ropero racconta i ricordi della nonna, il nipote che va a chiedere alla nonna, a chiederle che apra questo Ropero, questo armadio, perché lei tiene lì tutti i suoi ricordi. Quindi le foto del nonno, racconta tantissime cose. Questo Ropero è veramente pieno di cose affascinanti, quindi fa parte anche, diciamo, della cultura messicana, soprattutto quei testi dedicati ai bambini.
Thank you. Siamo quasi in chiusura. L'ultimo brano che sentiamo è Bichina. Di cosa si tratta questa musica?
Sì, sì, La Bichina è il brano scritto da Rubén Fuentes, è stato un musicista che ha scritto tanta musica per, come dicevo in precedenza, ha scritto molta musica per i film dell'epoca d'oro del cinema messicano. E allora lui raccontava che aveva scritto il testo di questa canzone perché sua, se non ricordo bene se una sua nipote o sua figlia, una volta al mare diceva, vedendo una ragazza, una bella ragazza che girava col bikini, e faceva questo ragionamento: questa ragazza è una bikini perché è una donna che gira col bikini. Quindi lui ha deciso di chiamare questa canzone così, e parla appunto di questa ragazza, anche se ha costruito poi una storia un pochino diversa, però il problema era sempre il titolo, e penso che l'abbia fatto proprio per ricordare questo aneddoto di questa sua nipote, sua figlia.
Sì, mi fa ricordare la storia di Garota Ipanema quasi.
Sì.
Gentile ascoltatore, abbiamo appena finito di sentire i brani che ci ha presentato Ángel Ramírez Ragoitia. Credo che è stato molto chiaro nella sua spiegazione e nella storia che questi brani hanno. Quindi io non mi resta più che ringraziare Ángel e augurare un buon proseguimento con la sua musica e soprattutto buon lavoro con i suoi studenti, no? Grazie e alla prossima, Ángel.
Sì, no, grazie dell'invito, e poi rimaniamo un po' in contatto perché ci sono tanti progetti. Ci saranno due concerti a novembre che poi puntualmente darò tramite la mia pagina internet personale, ma anche tramite il sito dell'Orchestra Giovanile del Veneto, due concerti con una cantante, e questa diciamo che al momento è una sorpresa perché siamo in fase diciamo di costruzione del programma di questi due concerti.
Vuoi dirci velocemente il tuo sito?
Sì, angelramirez.it.
Grazie, alla prossima Angel.
Grazie, a presto.
Gentili ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci e di concludere con la puntata 889 di Latinoamericano, la quale è stata dedicata in prima battuta alla Haiti, dove lo ricordo perché si è appena sintonizzato che stiamo parlando di 10.000 rifugiati in pochi giorni, a proposito della violenza che è durata 3 giorni soltanto, dal 12 al 15 agosto, però le conseguenze sociali sono state molto importanti, così ci dava conto il nostro intervistato Roberto Codazzi, uno dei principali conoscitori dell'Haiti che abbiamo qua in Italia. E poi come secondo tema ci siamo dedicati alla musica, anche perché siamo ad agosto, ci siamo permessi questo relax, però attenzione, la musica non soltanto di ascolto ma anche di interpretazione, di spiegazione e di conoscenza, e in questo cammino ci ha aiutato Angel Ramirez, che avete appena ascoltato la sua voce spiegando ognuno dei brani che ha interpretato. L'abbiamo sentito con molto piacere e in nessun momento abbiamo avuto nessun disturbo pubblicitario, credo che così possiamo chiamare la pubblicità in molte occasioni, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa. Se siete fra quelli che non hanno ancora deciso a chi destinare 5 per 1000, la risposta è in due parole, cioè Radio Cooperativa. Radio che finisce le dirette ma non le sue trasmissioni, perché fra poco sentiremo un intervallo musicale, dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare una replica di Musica e Parole e poi tutte le trasmissioni di oggi 24 agosto. Se volete scriverci, mi raccomando, fatelo a latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com. Sapete che sono un bisognoso, per così dire, dei vostri messaggi, dei vostri commenti positivi o negativi che siano, sempre aspettando i vostri commenti a latinoamericando@gmail.com. Vi ricordo che ci trovate anche su Facebook, quindi se avete questa rete sociale mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando. Ho detto le trasmissioni che seguono dopo di noi nel caso in cui ci sentite in diretta, perché se invece ci sentite in differita lunedì 28 agosto, fra poco sentirete Economia e Società accompagnati dalla voce di Gabriele. Voi in ogni caso mi raccomando, continuate l'ascolto della Radio Cooperativa, sintonizzati sul 92.7 MHz per il Veneto in genere, il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima! Con el corazón.